Abbiamo diverse domande
No, sì, sicuro te
imbarazzanti.
l'hanno posta, sicuro.
Vai,
Però,
fammi la domanda. Va bene, vai.
come si affronta la masturbazione nello spazio?
Muschio selvaggio, podcast più fico,
Luis,
Federico,
Don Triangolare,
muschio, microfono, videocamere, luci,
ospiti diversi, tanti nuovi amici,
20 minuti, un'ora di argomenti,
design, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti.
Siamo negli anni 20.
Muschio selvaggio.
Idromassaggio.
Houston, mi
Ha
riceve?
ascoltato ma non mi sta rispondendo.
Houston, mi riceve, capito? Cioè,
Secondo me si vede tanto che ho i capelli bianchi.
questo scommetto che ha stretto la mano al presidente. Oh!
Sono emozionato, aspetta se fai
3,
un countdown.
2,
Ok.
1, take off. Pronti?
Ciao a tutti.
Buonasera.
Ciao.
Cioè,
Ragazzi, io
bentrovato.
avevo sbagliato stanza, avevo scritto mucchio selvaggio.
Sarei finito in una cosa sicuramente più divertente.
Sono altre persone che sono
Con tante
beccate.
persone.
Fortunatamente era vuota, meno male, meno
Da dove ci parli?
Houston.
Allora posso fare la battuta
Sei preparato la battuta da fare che aveva bisogno di
Houston, ci
Dai,
ricevi?
dicevo forte e chiaro.
Perfetto. C'era quella di
Non
prima, era.
abbiamo un problema.
Perfetto, esatto. Il problema l'abbiamo risolto,
No
Houston.
problem. Allora, oggi a Muschio Selvaggio abbiamo Luca Parmitano che è un militare e astronauta. Giusto?
Corretto, sì, io sono un colonnello dell'aeronautica militare e un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea.
Che è un percorso atipico, perché parlavamo prima tra noi e dicevamo che solitamente chi vuole fare l'astronauta non deve per forza percorrere anche la carriera militare, no?
No, no, non c'è assolutamente un obbligo, per carità. Di fatto, nella mia classe di astronauti, su 7 astronauti selezionati nel 2009, soltanto io e Samantha eravamo militari. C'era un ex militare, Tim Peake. Adesso Samantha ha lasciato l'aeronautica, quindi di fatto sono rimasto soltanto io. Non è un percorso obbligatorio. Per me, però,
Chiaro.
era il percorso più desiderato, perché io volevo volare, quindi da sempre volevo volare e l'aeronautica mi ha dato questa possibilità.
Ma
Però
ho
hai iniziato
saputo.
qua.
Ah, sì, no, vai
Prego,
pure,
prego, ma
prego.
siamo caldi oggi,
Sì,
abbiamo un
sì, sì.
sacco di
No, sì,
domande.
non vorrei sbagliarmi, ma hai fatto l'exchange student?
Sì, in un'altra vita, stiamo parlando del 1993, ragazzi,
Fantastico.
quando a 16 anni ho vinto una borsa di studio con Intercultura, che esiste ancora adesso, questo programma di scambio, e sono stato borsista negli Stati Uniti, in California, dal 93 al 94.
Lui si è super proud perché l'ha fatto anche lui
L'ho fatto
l'exchange
anch'io, e
student.
io quando sono stato negli Stati Uniti vennero a scuola i militari a reclutare e ci feci un pensierino. E quando sono tornato in
Ma non
Italia
potevi,
pensai,
non eri americano, non potevi.
secondo me si riusciva. Ma che loro reclutano pur di avere delle reclute, spesso, cioè,
Così vieni.
di fatto è anche un passaggio, una volta, adesso non sono sicuro, ma una volta è un passaggio per acquisire la cittadinanza.
Ah, certo, ti danno la
Ah,
green
beh, certo.
card se
Sì. Ma in America
ti fai
tutto è
sparare.
possibile.
Fatti sparare, ti diamo la green card.
Però, Luis, non avresti i capelli come ce l'hai adesso se ti fossi arruolato nei Marines.
Infatti, guarda, preferisco riabbracciare quell'estetica lì più ordinata, perché ora per via della quarantena sono un po' così fricchettone.
Almeno hai la scelta, io no.
Tra l'altro, ho letto che mentre stavi nell'aeronautica militare italiana, hai avuto un incidente con il tuo caccia perché
Sì.
un uccello è andato a sbattere sul caccia.
Beh, dal punto di vista dell'uccello è al contrario, sono andato io a
Sei andato
sbattere
tu a
contro.
sbattere, giusto?
Sì, anche questa è storia antica. Siamo nel 2005 ed era un'esercitazione molto, molto complessa, anche molto interessante. Che a quel tempo si partiva dal Belgio e poi erano operazioni su tutto il nord Europa, quindi dalla Danimarca alla Francia. E quel giorno stavamo simulando, era un pacchetto di, stiamo parlando di 40 aeroplani, stavamo simulando un'azione sopra la Francia. Io ero sopra il canale della
Cioè,
Manica.
stavate simulando di fare la guerra alla Francia, idealmente.
Praticamente sì, c'era una parte dei cattivi e la parte dei buoni, no? E praticamente sì, è così che ci addestriamo, cerchiamo di creare le situazioni più realistiche possibile. Io stavo puntando verso la Francia ed ero bassissimo, a bassa quota sul mare, intorno ai 100 piedi, che sono più o meno 30 metri di quota, e stavo volando, io stavo scappando perché c'erano i nemici dietro di me.
E quindi ero,
beh, un po' più realistico di un videogioco, esatto. Solo che quindi stavo intorno all'equivalente di 900 km orari, perché stavo volando 500 nodi, e a un certo punto mi è esploso tutto perché ho beccato questa cicogna. Poi abbiamo scoperto dalle piume che erano rimaste che era una cicogna, però a quella velocità è una cannonata, quindi mi ha distrutto l'head-up display, sai, quello schermo trasparente, sì, che abbiamo davanti, sì. Mi ha distrutto il display, mi ha rotto parte del cockpit, mi ha rotto il casco, mi ha colpito la spalla.
Quindi c'è stata una depressurizzazione.
Sì, mi ha depressurizzato la cabina, tutte le carte mi sono volate via. Esatto, no, sì.
È quello lì.
Sì. Più o meno simile come
l'altro. E ti hanno dato una medaglia per questa cosa.
Ma la funziona al 50%, cioè il 50% ti danno una medaglia, 50% di possibilità che ti puniscono. Quella volta mi è andata bene, mi hanno dato la medaglia.
Però non capisci, ti hanno dato la medaglia perché tu non ti sei... Come dice,
non mi sono lanciato, sì, non mi sono eiettato.
Non ti sei eiettato e l'hai fatto atterrare.
Esatto,
e quindi hai dato prova di essere un abile pilota. E per questo ti hanno dato la medaglia, giusto?
Per quello, per il fatto di aver comunque recuperato un aereo, comunque un assetto importante, perché
certo,
piuttosto che perderlo.
Sì, poi, meglio ripararlo che farlo andare in mare.
Sì, sì, di fatto lo abbiamo riparato, l'abbiamo poi riportato in Italia. Poi anche il fatto io puntavo verso una zona abitata, non avevo moltissimo tempo, quindi non sai quali conseguenze possono essere.
Certo.
Io avevo tutto il diritto di lanciarmi, ho scelto di non farlo perché...
Certo, poteva avvenire un incidente simile a quello di Casalecchio.
Esatto, non sai mai quello che succede. Tu puoi prendere
quello di Casalecchio, quello della funivia?
No, peggio. È sempre un aeromobile, sì, del quale il pilota si era iettato, si è andato a schiantare su di una scuola.
Il pilota di Casalecchio aveva avuto un incendio al motore, ha perso completamente il controllo del velivolo. Si è lanciato seguendo le procedure, ma ripeto, l'aereo poi va...
Sì, 900 km orari, basta un attimo di virata che va...
Non puoi veramente prevedere, puoi fare tutto quello che puoi seguendo le procedure. Infatti poi il pilota fu del tutto scagionato, non ci furono conseguenze per lui, anche se è di fatto un disastro. Io sono stato più fortunato, a me il motore funzionava, l'aereo non funzionava proprio al 100%, non vedevo nulla perché... Comunque l'impatto mi ha completamente distrutto, il blindo vetro, però sono riuscito a riportarlo a terra, quindi...
Ma lì, cioè, oggettivamente, io immagino tu abbia una percezione della paura, no? Completamente, cioè, diversa rispetto a quella che posso avere io. Cioè, io mi immagino una situazione del genere, non riuscirei a mantenere la lucidità. Cioè, cosa...
Ti faccio un esempio. Più che di percezione, si tratta di una definizione. E tu, il tuo lavoro è quello di mostrarti su un palco con centinaia di migliaia di persone, immagino anche a volte, sicuramente decine di migliaia, sono certo, e di presentarti davanti a loro vestito solo della tua arte. Cioè, quindi... Tu ti esponi,
certo.
Si chiama panico da palcoscenico per un motivo, perché chi non è preparato può avere questo tipo di reazione. Tu ti presenti invece forte, tra virgolette, della tua preparazione.
Chiaro.
Quello che succede per chi fa un lavoro operativo, quindi parliamo dalla polizia al militare, all'astronauta, al pilota, al pompiere, quello che controlla il nostro senso di paura è la preparazione, perché la paura è sempre una sola, è quello che non conosciamo. L'uomo, come tutti gli esseri viventi, ha paura di quello che non conosce.
Certo, in questo caso sarebbe fondamentalmente la paura di morire, perché poi è quella.
Che poi è sempre quella, in realtà la paura è sempre quella, è il più grande mistero.
Se metti sulla bilancia l'imbarazzo da palcoscenico ti schianta una cicogna sul
calcio. C'è chi diceva che tutte le paure possono essere ridotte a una sola paura, che è quella di morire.
Sì,
in un certo senso sono d'accordo. È la paura dell'ignoto, è la contromisura. Diciamo, l'antitolo alla paura è sempre secondo me, uno solo, è la conoscenza. Per te vuol dire essere preparato a puntino, sapere esattamente quello che andrai a fare, come ti vorrei comportare, cosa vorrei trasmettere. Per un astronauta è la conoscenza delle procedure, l'addestramento. Per un pilota è anche la parte tecnica del suo velivolo, sapere come portarlo a terra, come reagire in caso di emergenza. Certo. Quindi l'unica differenza è quella. Non è questione di percezione, è questione di addestramento e di conoscenza.
Certo.
Tu entri adesso in un aereo e tutti entrano in un aereo anche di linea e vedono tutti quei pulsanti, tutti quei display, tutte quelle che dicono: oddio, ma come si fa a gestire una macchina così? Si fa studiando, esattamente come io entro nel tuo studio di registrazione e vedo tutte le tue... tutti i tuoi strumenti e tutte le tue tastiere. Vedo tutti i tuoi abiti e dico: come si fa a indossarli?
A tal proposito, spostiamoci nell'argomento spazio. Che ad oggi, per un astronauta, cioè mi immagino nel passato, andare nello spazio significava assumersi un rischio altissimo di non tornare più. Ad oggi, quanto, cioè in termini proprio statistici, quanto è sicuro per un astronauta andare nello spazio e tornarci?
È una statistica difficile da fare, perché considera che per avere una statistica valida devi sempre andare sui grandi numeri, giusto?
Certo.
Noi abbiamo al giorno d'oggi, negli ultimi 50 anni, 60 anni di storia di volo spaziale, abbiamo circa 500 astronauti che sono andati in orbita. Abbiamo avuto svariati incidenti. Abbiamo avuto la Soyuz 11, se non sbaglio, in cui sono morti i tre astronauti che rientravano durante la fase di rientro. Poi abbiamo avuto il Challenger, che probabilmente tu neanche ricordi, e recentemente, più recente, il Columbia. E lì sono morte 14 persone in tutto. E quindi abbiamo, considera, una ventina di astronauti che sono morti sul lavoro. Poi abbiamo anche Apollo 1, cui non erano in volo ma sono morti per un incidente a terra, e vari astronauti che sono morti in incidenti aerei mentre si addestravano al volo, alcuni americani, anche Yuri Gagarin stesso è morto in un incidente aereo. Per cui è difficile fare una statistica vera, appropriata, perché i numeri sono davvero molto bassi, ma anche lì quello che ci aiuta è: cos'è il rischio? Il rischio è una formula matematica. Tu metti su una scissa la probabilità che succeda qualcosa, e sull'altra, sull'ordinata, metti qual è la conseguenza. E quando tu vai a mettere tutte queste cose insieme, ti accorgi che in realtà quasi tutto alla fine ha come risultato uno. Cioè, se io vado in macchina, il rischio che succeda qualcosa è molto... la probabilità che succeda qualcosa è molto elevato. Ci sono milioni di macchine, quindi gli incidenti succedono ogni giorno. Però di solito le conseguenze non sono così gravi. Nell'astronautica è il contrario: siamo talmente bravi, i nostri ingegneri sono talmente bravi a prendere le contromisure, che la probabilità che succeda qualcosa è bassa, ma se succede, allora le conseguenze possono essere disastrose. Infatti, non so se lo sapete, ma nel 2009 io ho avuto un incidente.
Sì, volevamo parlarne. Volevamo parlarne.
Hai rischiato di annegare nello spazio, una cosa
senza che figuraccia avrei fatto.
Cioè, non è già rischiare di annegare è una cosa che non capita spesso. Rischiare di annegare nello spazio è
veramente assurdo, è un paradosso.
è un paradosso. Ma infatti io ci pensavo, ma guarda un po' che se morivo nello spazio annegando sarebbe stato veramente davvero ridicolo.
Cioè, la vuoi raccontare, per visto che non tutti la conosceranno?
Sì, ve la racconto anche in modo rapido. Cerco. Era il 16 luglio del 2013, difficile da scordarlo per me, ed era la mia seconda attività extraveicolare, quella che a volte in Italia chiamano passeggiata spaziale. anche se di passeggiata non c'è niente, perché neanche usiamo le gambe in realtà. Quindi per fare un'attività extraveicolare tu indossi lo scafandro, quello bianco con lo zaino grande dietro, esci, poi ti sposti lungo la stazione per fare le tue attività. Io ero fuori nello spazio con il mio collega Chris Cassi da circa 45 minuti, quando, mentre faccio una manovra di spostamento con il mio scafandro, sento dell'acqua dietro la nuca. Ora, lo scafandro ha dell'acqua per il raffreddamento del corpo. Abbiamo un circuito con tanti tubicini lungo il corpo per estrarre il calore, quindi c'è dell'acqua nello scafandro, e poi abbiamo circa un litro di acqua da bere davanti a noi con una cannuccia. Quando ho sentito l'acqua dentro il casco, mi sono un attimo allarmato, perché non dovrebbe esserci dell'acqua dentro il casco. Quindi ho chiamato Houston, non ho detto Houston abbiamo un problema.
Abbiamo dell'acqua.
Ho detto per informazione sento dell'acqua nel casco. Lì immagino Houston tutti i punti interrogativi sulla testa dei controllori di volo, perché esattamente come me tutti si sono domandati: ma da dove arriva quest'acqua? Allora io ho bevuto tutta l'acqua della mia bottiglia per eliminare il fatto che potesse essere dell'acqua. Poi mi hanno chiesto: ma stai sudando? Vabbè, sì, sono un po' accaldato, sto sudando, ma cioè, questo è un, quanto posso più sudare? Cioè, quanti litri dovrò sudare? Insomma, mi sembrava un po' di più di sudore. E quindi siamo rimasti un po' lì a cercare di capire dove veniva quest'acqua. Dopo un po' io la sentivo che si spostava lungo la testa. Ora, in orbita l'acqua non scorre.
Gelatina. Si comporta come...
Perché, esatto, se avete visto dei video, si comporta un po' come nella gelatina e resta attaccata alla pelle, e io ne ho tanta di pelle, per tensione superficiale. Quindi cosa stava succedendo? L'acqua, che poi abbiamo scoperto veniva da dietro, dal ventaglio di ventilazione, si spostava lungo la mia testa, lungo il sottocasco, con le cuffie per ascoltare, e praticamente a un certo punto l'ho sentita che arrivava verso la fronte, e mi sono preoccupato che potesse entrare nelle orecchie. No,
e poi non puoi toccarti perché c'è il casco, quindi non puoi toccare.
Sei dentro lo scafandro completamente. Quindi, ma non ero preoccupato di morire, onestamente. Ero preoccupato di non poter sentire le informazioni da parte del centro di controllo.
Stava creando un casco d'acqua dentro il casco.
Questa è ancora la fase iniziale. Quando mi hanno sentito dire: guarda, ho paura che l'acqua entri dentro il casco, mi hanno detto: ok, Luca, a questo punto puoi rientrare. Rientra in maniera controllata da solo, perché Chris, l'altro astronauta, resta lì a mettere tutto in sicurezza, e poi rientra anche lui. Quindi io comincio a spostarmi, e come sempre succede nei guai, sono come le ciliegie,
arrivano
sempre a due e due, sì. Mentre tornavo indietro, faccio una manovra per mettermi a testa in giù, per passare attraverso attraverso le strutture della stazione che non dovevano essere toccate, e tramonta il sole proprio mentre vado a testa in giù. Quando tramonta il sole in orbita vuol dire che sparisce del tutto la luce, cioè non è come sulla Terra, certo, che tu sei lì che ti guardi prima tutti i colori, poi resta la luce, bellissimo. Il tramonto è bellissimo, ma dura un istante. A 28.000 km l'ora c'è la luce, qualcuno la spegne e non vedi più nulla. Nello stesso momento in cui è tramontato il sole, mi sono ritrovato con l'acqua che mi ha coperto occhi e naso e mi è entrata nelle orecchie. E quindi mi sono ritrovato completamente isolato, senza vedere più nulla, perché nonostante il casco abbia dei fari, con l'acqua davanti agli occhi non riuscivo a vedere nulla. E non potevo più respirare dal naso, perché per capillarità l'acqua ti entra,
certo.
E quindi potevo respirare solo con la bocca, ma non sapevo per quanto tempo. Ho chiamato il mio collega, ho chiamato la Terra, ho chiamato la stazione, come sempre non risponde nessuno, pronto, non c'è nessuno. Quindi a quel momento tu devi fare una scelta, no? Devo rientrare da solo. Come faccio? Utilizzando tutto quello che ho a mia disposizione, un po' la memoria del percorso che ho fatto, anche perché non è che puoi lasciarti andare, cercare, devi seguire un percorso ben preciso, perché ci sono cose fuori dalla stazione che possono danneggiare la tuta, quindi creare ancora più problemi. Immagina di tagliare un guanto e a questo punto perdi anche l'atmosfera. Insomma, devi stare molto, molto, molto attento. Ci ho messo circa 7 minuti a rientrare, 7 minuti in cui non sentivo nulla, non vedevo nulla, alla cieca.
7 minuti lunghissimi, immagino.
Io l'ho scoperto dopo che erano 7 minuti, perché a me sono sembrati molti di più, però poi comunque ha senso, perché alla fine era circa una distanza di una quindicina di metri. Fino a quando sono riuscito ad entrare nella camera stagna, subito dopo...
Ti hanno detto memoria, quindi?
Sì, sì, la memoria. Memoria è un po' alla cieca, a tentoni, con il guanto, cercando di trovare le maniglie per fare il percorso di indietro. Quando sono rientrato dentro la camera stagna, lì la luce era accesa, quindi vedevo già molto meglio, e poi a memoria ho seguito tutte le procedure per riagganciarmi, ricollegarmi alla stazione. Chris ha chiuso il portellone, lì abbiamo ripressurizzato il tutto. E quando poi abbiamo ripressurizzato e mi hanno estratto dalla camera stagna, togliendo il casco, abbiamo scoperto circa 1,5 litri di acqua, così a occhio, 1,5 litri di acqua, che può sembrare poco, ma il casco è piccolo. Magari la gente immagina il casco di Gravity, no? Con George Clooney e Sandra Bullock.
Sì. Tu hai, nei film monolocale.
Esatto, questi caschi enormi, perché la gente
pure.
Esatto. La gente, esatto, nei film i caschi sono grandi perché tu vuoi vedere la faccia dell'attore. Cioè,
esatto, in realtà
giustamente George Clooney, Sandra Bullock, la faccia di Parmigiano non la vuole vedere nessuno, però quindi il casco è abbastanza piccolo, quindi con 1,5 litri di acqua era quasi del tutto pieno. E quindi anche lì, fortunatamente, la preparazione, conoscere la stazione, conoscere il proprio sistema, ti aiuta a non entrare nel panico, ma a deviare quella conversazione, quel pensiero verso la risoluzione del problema, certo. Che è quello che si fa in caso di emergenza. Cioè tu non ti devi focalizzare sul problema, ma sulla risoluzione. Il problema già ormai c'è.
Sì, sì. Tra l'altro io ho visto questo, un video... E la cosa incredibile del video che ho visto è che, essendo tutto molto lento nello spazio, non si percepisce... uno stato di emergenza, cioè se io avessi visto il video e non ci fosse stata la didascalia, sembrava un momento del tutto tranquillo,
perché mantenevi
tutto lento,
la calma poi.
Eh sì, perché poi essendo tutto lento sembravano tutti, cioè non avevi la percezione che fosse una situazione di emergenza.
Tutto lento in maniera relativa, credo che comunque si viaggia intorno ai 10 km al secondo.
Cioè tutto il sistema, la stazione si muove a 8 km al secondo. Però gli astronauti dentro lo scafandro, per muoversi, comunque stanno combattendo la pressione della tuta, che è pressurizzata, e quindi ci muoviamo lentamente, sia perché comunque è difficile gestire lo scafandro, abbiamo perso qualcuno.
Ecco un problema.
Eccomi, scusate.
Depressurizziamo.
No, ho cambiato connessione, scusate.
Ti contraddistingue questo fatto di non farti comandare dal panico e di trovare soluzioni, perché non esistono problemi, cioè anzi, esistono i problemi, ma c'è sempre una soluzione, o almeno segui un procedimento finché è possibile.
Esatto, è proprio quello che hai detto, se c'è un problema, allora c'è una soluzione, quindi focalizzarsi sul trovarla. Se invece il problema non ha una soluzione, per quanto mi riguarda non è più un problema, è un dato di fatto. Qualcosa, sì, con il quale lavorare. Quindi prendi atto che esiste, che è così, e a quel punto ci lavori intorno.
Ma questo, tutto.
Se ci pensate, i film dell'orrore sono tutti basati su questo principio. Cioè, finché tu non vedi il mostro, ti fa paura. Uh-huh. Il mostro, nei film fatti bene, tu non lo vedi mai fino alla fine, perché nel momento in cui lo vedi,
lo devi combattere.
A quel punto lo devi solo combattere, sai com'è fatto, devi gestirlo. Ma finché non sai com'è fatto e perché e come agisce, è lì che noi sentiamo, abbiamo quella reazione di paura. In questo caso per me, ok, il problema era mi sta entrando l'acqua nel casco, non so perché, non so da dove viene, non mi interessa, so soltanto che devo rientrare e fare tutte le azioni per potermi salvare.
Certo.
Poi abbiamo scoperto che mi era andato in avaria lo scafandro, il sistema di raffreddamento era andato in avaria e ha cominciato a spruzzare l'acqua di raffreddamento dentro il casco, dentro il sistema di ventilazione. Ecco perché mi si stava riempendo di acqua.
Ma questa cosa poi ha portato a ingegnerizzare delle soluzioni perché non si ripresentasse il problema, immagino.
Bravissimo, questa è la parte più importante, quella che io amo sottolineare è proprio quella, cioè innanzitutto il fatto che io sono qui a raccontarla vuol dire che l'addestramento che riceviamo funziona, Questo è un primo punto importante, perché non è che dai il merito all'astronauta, io ho fatto il mio lavoro, ma chi mi ha preparato ha fatto il lavoro di preparazione giusto. La seconda cosa importante è che poi questo problema non succederà mai più, perché abbiamo imparato a pensare qualcosa che non era stata pensata. È un problema di immaginazione. Noi non riusciamo a immaginare cose che non abbiamo mai vissuto nella nostra esperienza.
E quindi anche la creatività è anche fondamentale
indispensabile. Nell'ingegneria è indispensabile riuscire a immaginare qualcosa.
A proposito di creatività, io non so se tu lo sai, ma noi abbiamo ospitato Le Ortolani, che ci ha parlato proprio di questo.
Questo è il fumetto con Paolo Nespoli.
Ah, non sì. Sei tu?
No, questo è Paolo Nespoli.
No, e dov'è il tuo? Infatti hai i capelli, scusa. E il tuo qual è?
È quello con la luna, è il tuo, no?
Esatto, bravo. Lui sta
facendo. Ce l'ho su, adesso vado a prenderlo. Ma, cazzo, che pirla, raga.
Ma volevo sapere, tu da quant'è che sei tornato dallo spazio?
Tre mesi?
Sei fresco di...
Sono fresco di stelle, sì.
Assurdo.
Cioè, sei tornato in un contesto che era quasi meglio stare su, visto quello che sta succedendo sulla Terra in questo periodo.
Sono andato da un isolamento all'altro.
Ma adesso sì. Tu sei in pianta stabile a Houston per possibili eventuali missioni?
Allora, noi come astronauti non abbiamo, non è come un volo atmosferico, cioè non abbiamo una sequenza costante, perché comunque l'impatto sul fisico, ve lo racconto velocemente, l'impatto sul fisico io ho passato 200 giorni in orbita, ho 366 giorni cumulativi, per cui rientrando ci si aspetta innanzitutto un periodo di recupero che è già finito, ma in cui comunque parliamo dell'esperienza, tutta la parte di debriefing con le discipline ingegneristiche e scientifiche. Poi inizia un'altra fase, che è il lavoro di supporto, perché adesso è il momento per altri miei colleghi di andare in volo. Gli astronauti europei, l'Europa manda un astronauta l'anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, per cui io ho volato adesso, presto toccherà agli altri miei colleghi, sarà il loro turno e io farò il ruolo di supporto. Per cui se chiedessi adesso al mio capo quando torno in orbita, mi ammazzerebbe, giustamente, perché sono appena rientrato. Quindi adesso sono a Houston perché negli ultimi 4 anni mi sono addestrato per la missione. Ho iniziato ad addestrarmi intorno al 2017, prima ero in Germania, e alla fine di quest'anno rientro in Germania per prendere la mia posizione di lavoro come al Centro Astronautico Europeo.
Fai il supporto per i colleghi che vanno in orbita.
Esatto, di fatto prenderò proprio quella posizione, quello che si chiama l'ufficio equipaggi. L'ufficio equipaggi gestisce tutta la gestione a terra del supporto di missione, quindi da quelli che a terra parlano con gli astronauti a bordo, da tutta la gestione degli spostamenti, la logistica per la parte del lancio e del rientro e così via.
Ok. Allora, io non so se affrontare la domanda, io e Luis abbiamo una curiosità e sì. Luis voleva farti una domanda che secondo me non ti hanno mai posto, però è un po' imbarazzante. Abbiamo diverse domande imbarazzanti.
No, sì, sicuro te l'hanno posta, sicuro.
Fatemi la domanda imbarazzante, ma poi la faccio io anche a Federico.
Va bene, vai.
Come si affronta la masturbazione nello spazio?
Ma da un punto di vista fisiologico direi che è esattamente uguale a quella terrestre.
Fin lì infatti...
Perché è proprio una necessità fisiologica, cioè nel senso, per evitare
siamo tutti esseri umani, siamo tutti...
No, io invece avevo letto, cioè bisogna masturbarsi nello spazio, perché se non lo fai puoi star male. Ho letto di, non so se è vero, no ma aspetta, no io non so se è una cazzata, ma ho letto di un astronauta russo che perché probabilmente non si masturbava, è dovuto rientrare perché gli è venuta la prostatite. È possibile o è una cazzata?
Guarda,
Vladimir Vasiutin.
Ti confesso che non gliel'ho chiesto, ma...
Prova a chiedergli.
non sono al corrente delle sue pratiche sessuali, ma da un punto di vista fisiologico non cambia nulla.
Funziona, ok, perché avevo saputo che per via magari della mancanza di gravità magari ci potessero essere disfunzioni erettili. E poi Martin mi faceva notare che volendo, vabbè, no, forse no.
Quella è la cazzata. Che volendo, no, pensavamo che potrebbe esserci una propulsione.
Per quanto minima, dovrebbe esserci, perché...
Cioè, fai un po' indietro. No.
Da un punto di vista fisico ne possiamo parlare, ma la forza è uguale sempre a massa su accelerazione, giusto?
Sì.
Allora... Quindi lo spostamento dipenderebbe da questa forza. Considera che la massa sei tu che pesi 80 kg, certo. L'accelerazione...
65 km orari.
Ok.
sono andato a leggermelo.
Quella è una velocità. Comunque,
ah, scusami, non è l'accelerazione.
Di massa parleremo di pochi grammi, quanto sarà?
Sì. Qualche millilitro, non dovrebbe essere... Probabilmente se uno si mette a fare la pipì nello spazio, quello potrebbe essere...
Dovresti fare la cosa opposta, cioè di capire qual è l'accelerazione guardando la forza sulla massa. La massa è molto grande, la forza è molto piccola, quindi l'accelerazione alla fine è minuscola, cioè non è abbastanza da spostarti. E lo stesso se hai fenomeni, diciamo, di gas nello stomaco, non è che fai come inverno da una parte all'altra, l'accelerazione è veramente, veramente minima, quindi non ti sposti. Però da un punto di l'aspetto interessante, la domanda che tu hai fatto, ci sono due aspetti. Uno, il fatto che la fisiologia di fatto da questo punto di vista non cambia, esattamente come la digestione non cambia. Tutto quello che è parte del nostro apparato fisiologico normale non cambia. Ci sono degli effetti invece sull'apparato osteomuscolare e cardiovascolare, per quello ci dobbiamo fare ogni giorno due mesi di sport, quello sì. Certo. L'aspetto sessuale non è stato considerato, ma sarà importante considerarlo quando cominciamo a fare missioni forse anche permanenti o di lunghissima durata, perché alla fine 200 giorni, 6 mesi è come quando una volta sulle navi avevamo soltanto gli uomini, sulle navi, magari le navi militari o comunque c'erano i marinai, erano tutti uomini, e quindi la situazione era simile, non è mai morto nessuno di questo tipo di isolamento. Ma in futuro, se vogliamo pensare a uno spazio colonizzato con lunghissime permanenze o anche a famiglie che vanno in orbita, sarà interessante capire, ma io di fatto non immagino che non ci sia alcuna differenza, anche perché da quel punto di vista la fantasia non è mai mancata.
Ah no.
Sì, allora, pensavamo che puoi fare il bondage.
Bisogna.
Che ti legano con le funi. Eh sì, perché se no è un problema, ci dovrebbero legare, cioè uno dei due si lega, e così
è fondamentale, perché nello spazio, cioè uno deve aggrapparsi, bisogna che tutti e due si aggrappino.
Sì, se no è un casino.
Si studieranno comunque... dei letti spaziali.
Siete proprio dei ragazzi, non ci
ma dove dormire, c'è una piccola, no? Una piccola cabina.
Sì, si chiamano crew quarters in inglese. Okay. Di fatto sono delle piccole celle, grandi come un piccolo box doccia. Pensate che sono talmente piccoli che io devo starci più o meno in diagonale per stare comodo, e quindi diciamo che lì non hai bisogno di legarti. Quando sei dentro il box sei lì, non ci stai tantissimo, io ci dormivo soltanto, però da un punto di vista così di privacy è molto efficace.
Tra l'altro leggevo che ci sono una coppia di astronauti che erano una coppia di fatto e che sono partiti omettendo alla NASA che stessero insieme. Esatto.
Sì, stiamo parlando di una missione shuttle, credo. Sì. Io non ero ancora un astronauta.
Sì, parecchi anni fa.
Ma devi considerare che le missioni shuttle comunque duravano al massimo 15 giorni, quindi
va bene, facciamo lo sacrificio. Non è ipotizzabile che abbiano testato qualcosa.
Si sono trattenuti.
bisognerà chiedere a loro.
Sì, no, so, no, no. Allora, poi sparo l'ultima cagata, scusate, poi basta. Perché no, ho visto un video di un ragazzo che affrontava questo tema e sosteneva che, io non conosco la fisica, è proprio, non è il mio campo.
Salutiamo Link for Universe.
Come si chiama?
Link for Universe.
Link for Universe, che è un ragazzo che penso abbia un podcast, no?
Cioè, un canale dove parla di spazio, appassionato di spazio.
Dove parla di spazio. Sosteneva che facendo questo movimento, due corpi, potrebbero in qualche modo portare la navicella a scendere. Ha senso?
Anche lì, stiamo parlando di... Quello che la gente dimentica a volte è l'aspetto dimensionale. La Stazione Spaziale Internazionale pesa svariate centinaia di tonnellate.
Ok.
È una struttura enorme, portata in orbita e costruita nell'arco di 15 anni di costruzione. Quindi sarebbe come pensare se tu dai capocciate stai facendo dei danni alla struttura, ma probabilmente ci vorranno parecchie capocciate prima di fare un danno vero. Allo stesso modo,
buttare giù una navicella facendo sesso nello spazio.
Ed è allo stesso modo, sapete cos'è lo slingshot? Quando noi utilizziamo la gravità di un pianeta per accelerare enormemente la fionda gravitazionale. Di fatto, quello che tu fai, tu rubi un po' di momento rotazionale al pianeta per donarlo alla tua astronave, ma il pianeta neanche se ne accorge, perché stiamo parlando di masse enormi rispetto a masse molto piccole. Allo stesso modo, l'effetto che possiamo avere noi astronauti sbattendo da una parte all'altra della stazione è veramente infinitesimo, quindi non me ne preoccuperei.
Sì, hai vissuto davvero una velocità assurda. Prima mi dicevi che gli anni 90 per te sono due vite fa, ma sarà dovuto al fatto che hai vissuto veramente, letteralmente, velocità assurde, cioè hai guidato 2000 ore di jet, ho letto, e 366 giorni in orbita. Cioè, tornare sulla Terra, nel mondo reale, con le tempistiche umane, come andare in down da adrenaline, dopamine, eccetera?
Sicuramente è un riadattamento, tornare alle abitudini, alla vita normale, riprendersi, anche godere della lentezza, della quotidianità, sono cose che impari ad apprezzare. Forse per certi versi è il contrario: quando sei in isolamento a lungo tempo, esattamente come due terzi della popolazione mondiale in questi giorni, cominci ad apprezzare quello che normalmente dai per scontato. E per chi fa un'esperienza in isolamento nello spazio, in cui rispetto ad altri tipi di isolamento comunque non hai senso delle condizioni meteorologiche, non hai senso del contatto umano, comincia ad apprezzare anche cose che alle quali prima non pensavi. Io mi trovo spessissimo a... camminando per strada, guardando fuori, a osservare dettagli che una volta mi sarebbero sembrati insignificanti, che invece adesso colgo con piacere, con meraviglia, con sorpresa, e mi sforzo di farlo.
Esattamente come chiunque sia stato recluso, abbia vissuto una reclusione, impara a godere
delle piccole cose. Esatto.
Invece, per quanto riguarda proprio questo, il tema dell'attualità che stiamo vivendo, so che esiste anche un tema di ipotesi di non importare, la dico in malo modo, virus da pianeti esterni o da fuori dalla nostra orbita, e quindi esiste proprio un codice di protezione planetaria. È esatto? Cioè, proprio è un tema che c'è sempre stato, indipendentemente dal tema coronavirus, per la NASA, quello di evitare di prendere da altri pianeti dei virus che potrebbero essere lesivi per il nostro pianeta.
Non solo, ma in questo, quello che è diventato al centro un po' delle nostre considerazioni è anche l'opposto, ovvero di non importare vita o virus, se vogliamo, perché i virus sono un po' a metà tra la vita e la non vita, ma quello di non importare qualcosa di esistente sulla Terra su altri pianeti, quindi di evitare la contaminazione.
Certo.
Allora, farla rientro sulla Terra, inizialmente gli astronauti rientravano e andavano in quarantena, perché non si sapeva cosa poteva esserci sulla Luna, cosa poteva esserci nello spazio, rientravano per evitare qualsiasi tipo di problema, qualche virus nel regolito lunare, andavano in quarantena. Poi abbiamo scoperto che non c'era nulla, quindi hanno smesso di fare le quarantene. E di fatto i primi astronauti a tornare in quarantena da allora sono quelli di oggi, che vanno in quarantena per proteggersi loro. L'aspetto interessante del codice che tu hai menzionato è il fatto che se noi mandiamo un rover sulla Luna o su Marte, mandiamo un sistema che va a cercare gli elementi della vita, dobbiamo stare molto attenti a far sì che quegli elementi di vita che andiamo a trovare non li abbiamo portati noi.
Certo.
Perché sarebbe una contaminazione. Adesso l'Agenzia Spaziale Europea sta mandando un rover fra pochi anni, si chiama ExoMars, un rover modernissimo con una trivella che scenderà oltre i 2 metri.
I rover sono i robot che vengono mandati su Marte per trivellare?
Quelli con le ruote. Okay. Rispetto a un lander è quello che atterra e si ferma lì, come quello che hanno fatto i cinesi sulla Luna. Un rover invece è con le ruote, quindi si può spostare.
È un Land Rover, praticamente.
È vero. È un Land Rover spaziale con la trivella, e quindi andrà a cercare nel sottosuolo marziano. Pensate, ragazzi, questa è una cosa da fantascienza, cioè va a cercare nel sottosuolo marziano se c'è qualcosa di congelata da milioni di anni, perché una volta su Marte c'erano le condizioni della vita, c'era l'acqua, c'era un'atmosfera abbastanza densa, quindi non immaginiamo che si sia potuto sviluppare qualcosa. Siccome adesso l'atmosfera è molto sottile, tutto è congelato, ma in quello che si chiama permafrost potrebbe esserci qualcosa. Certo. Noi andiamo lì con una trivella e andiamo a cercare
sempre più a fondo.
Esatto. Ma se ce la portiamo noi, abbiamo invalidato tutta la nostra ricerca.
Certo,
ecco, è importante essere molto attenti a questo aspetto. E poi anche perché non ci appartiene la Terra, non appartiene agli esseri umani, non è nostra. Figuriamoci la Luna o Marte, ancora di meno, dobbiamo stare attenti a proteggere quel posto così com'è, senza rovinarlo.
Certo, aprirebbe delle prospettive incredibili il trovare delle tracce di vita fuori dalla Terra, anche una spinta per il proseguio di quella che è stata così la ricerca e la corsa allo spazio, perché in passato quello che è stato il propulsore un po' dell'avanzata verso le stelle è stata la competizione, il mostrarsi muscoli tra nazioni, no? Da che è caduta l'Unione Sovietica, che cosa adesso spinge l'uomo a guardare alle stelle?
L'idea è questa: una volta per unire le persone, e questo lo vediamo ogni giorno, ci sono due sistemi, due modi. Un modo è quello di inventarsi un nemico. Tu inventi un nemico e raccogli tutti intorno a te per combattere quel nemico. Questo
dividi e impera.
È il populismo, questo qua è proprio qualcosa che vediamo ogni giorno, è una strategia che vediamo ogni giorno, ed è quello, in un certo senso, è quello che si è fatto negli anni 70, quando per andare sulla Luna si è utilizzato il nemico del blocco sovietico. Per battere il nemico bisognava andare sulla Luna, e tutta l'America si è raccolta intorno a questo progetto. Poi l'altro modo, che è quello più positivo, è invece di trovare un grande sogno comune, perché tu puoi unire la gente dietro un grande sogno.
Certo.
E la gente lo fa, si raccoglie davvero. La scienza, la ricerca, l'esplorazione funzionano benissimo per far questo, perché quando tutto il mondo, da che l'uomo è in grado di pensare, guardando il cielo la notte, si fa la domanda: cosa c'è? Cosa si nasconde là dietro? Quel nero è affascinante, è un mistero talmente inebriante che da sempre abbiamo voluto capire cosa c'è. Quindi se noi riusciamo a raccogliere questa energia positiva dietro un sogno, allora creiamo dei grandi progetti: la Stazione Spaziale Internazionale, tornare sulla Luna, spingerci su Marte, creare anche nell'immaginario collettivo questo sogno. Immaginate il Voyager che vola dagli anni 70, 50 anni che vola e non è ancora uscito dal sistema solare, ancora manda segnali, manda dati su quello che c'è nello spazio più aperto che conosciamo.
50 anni.
Da 50 anni, è qualcosa di, è dagli anni 70, è qualcosa di incredibile, è un concetto talmente bello. O quando siamo atterrati sulla cometa, noi, l'Agenzia Spaziale Europea, ha inviato un lander su una cometa, che sembra quasi la storia di Antoine de Saint-Exupéry, è talmente poetica come idea, intercettare, ma lanciare un'astronave che ha viaggiato per anni nello spazio, anni, fino a quando poi ha intercettato una cometa che si avvicinava, ci è atterrata sopra e ha cominciato a mandare dati, fotografie di una cometa. Questa cometa esiste da milioni di anni, indisturbata, intoccata, noi ci abbiamo messo un oggetto, è quasi poetico, e intorno a queste cose, intorno a questo tipo di sogno, la gente si unisce.
Certo.
Ed è quello che noi astronauti vogliamo trasmettere con le nostre parole, con le nostre immagini, con i film, con i documentari, è per questo che lo facciamo. Noi vogliamo creare, vogliamo continuare ad alimentare un grande sogno, perché pensiamo che sia molto meglio di inventarsi un nemico, pensiamo che alimentare un grande sogno comune, globale, sia la strada migliore.
Sì, credo che sia la maniera più tangibile forse di esperire qualcosa di trascendente, guardare allo spazio come un luogo da raggiungersi quasi, no?
Come un orizzonte. Noi amiamo gli orizzonti e ci chiediamo sempre cosa c'è dietro, no?
Se è vero che Dio è morto, le stelle sono ancora vive. Questo, se non altro, abbiamo loro, capito?
Sì, sì, già vedere che non c'è il cielo come ce lo immaginavamo qualche centinaio di anni fa, ma c'è lo spazio, cioè... E tu sapevo che ambisci ad andare sulla Luna.
Beh, sono un astronauta.
Vedo un po' lei.
Sei più vicino di noi, diciamo.
Vedo un po' lei. Io non lo so questo, quanti astronauti sono andati sulla Luna? Non lo so.
12 astronauti.
Pochissimi.
Sì, sono andati dall'Apollo 11. Beh, considera questo. Per andare sulla stazione spaziale internazionale servono circa 6 ore di volo, perché si viaggia alla prima velocità cosmica, quei famosi 28.000 km orari, e siamo a 400 km di quota. Okay? Siamo proprio in quella che si chiama orbita bassa terrestre, ce ne sono tante, c'è l'orbita geostazionaria a 36.000 km e così via, noi siamo in quella che si chiama orbita bassa terrestre perché era un posto comodo, virgolette, dove mettere una stazione spaziale internazionale.
Chiaro.
La Luna è 1.000 volte più lontana, 1.000, quindi vuol dire che non è una crescita, una difficoltà, una complessità, è un rischio lineare, ma è esponenziale, cioè tu hai un rischio X per andare qui, dopodiché lo devi moltiplicare per 1.000. E Marte è 1.000 volte più lontano della Luna.
Madonna.
Quindi per andare su Marte,
quanto ci si mette ad andare sulla Luna?
Sulla Luna ci vogliono 3 giorni con le tecnologie che abbiamo adesso.
Okay.
Ci vogliono 3 giorni perché la velocità di fuga dall'orbita terrestre di circa 10-12 km al secondo, quindi vuol dire che tu entri in orbita a 8 km al secondo, devi accelerare soltanto, certo, gli altri,
quindi idealmente 6 giorni per Marte.
Per 1.000
mi sa un po',
per Marte ci vogliono dei mesi,
dei mesi.
Devi moltiplicare per 1.000, la distanza è 1.000 volte più lontana,
quasi un anno,
e poi,
no, per Marte
ci vogliono 6 mesi quando le orbite sono vicine, allineate, perché comunque Marte e la Terra hanno due orbite che non sono sincrone, cioè si avvicinano e si allontanano in base alle loro orbite. Quindi quando siamo più vicini possibile, che succede circa ogni 18 mesi, ci allineiamo, allora ci vogliono circa 6 mesi per arrivare su Marte, alle velocità che abbiamo oggi.
Sì, un viaggio su Marte precluderebbe, cioè sarebbe per forza lungo 2 anni e mezzo, almeno, 3 anni.
Dipende da... Abbiamo considerato 500 giorni come viaggio di minima durata, perché tu puoi andare in 6 mesi, fare un'attività di poche settimane e utilizzare la stessa finestra per rientrare, quindi circa 500 giorni.
Però
con una permanenza di 2 settimane.
Sì,
che comunque sarebbe già un'impresa incredibile, se ci pensate, ragazzi, su Marte. Immaginate la scena di quel primo astronauta, quel primo essere umano, uomo o donna, che lascia l'impronta sulla sabbia rossa, e noi che vediamo da terra la sabbia sui guanti di questo astronauta. Sarebbe qualcosa di trascendentale, avete detto voi prima di trascendente, sarebbe qualcosa di incredibilmente emozionante, è quello che tutti noi vorremmo. Per me sarebbe emozionante anche tornare sulla Luna, perché così come voi, io sono un po' più grande di voi, ma neanche io ho vissuto l'epopea lunare, non ero ancora nato, quindi per me l'essere umano che rientra che ritorna sulla Luna sarebbe un'avventura incredibilmente di grande ispirazione.
Beh, NASA dice proprio che si tornerà per stare sulla Luna.
La NASA, lo dice anche l'Agenzia Spaziale Europea, noi come italiani, con l'Agenzia Spaziale Italiana, vogliamo assolutamente partecipare, vogliamo essere coinvolti. È un bellissimo sogno, ma è più di un sogno in realtà, perché la scienza, la tecnologia, l'esplorazione
è fattibile, che amore, è fattibile che si va a vivere sulla Luna?
Sì,
sì. Ferragni ha già chiamato l'immobiliare. Sono belle, ma sto parlando.
Sì. Cara, stiamo parlando del futuro dell'umanità.
Mi fa vedere le calze.
Beh, le calze sono importanti anche quelle.
No, quindi è fattibile? Cioè,
è fattibile.
Cioè, domanda, mio figlio, è ipotizzabile che mio figlio possa vedere le prime colonie sulla Luna?
Ma noi, dai.
Noi
io
no.
spero anche per, in realtà spero che sia all'interno delle prossime decadi. Quindi voi siete abbastanza, anch'io in realtà sono abbastanza giovane per andarci,
potremmo
per vedere qualcosa di più permanente. Ti faccio un dettaglio, come fai ad andare sulla Luna e costruire qualcosa? Come fai a portarti da terra
le gru, l'impresa edile,
esatto, l'impresa edile.
Ce l'ho. Tu spedisci già il prefabbricato?
No, troppo pesante.
L'astronave stessa diventa
no. L'idea è ancora più bella. Questa è qualcosa che abbiamo. Questo è un progetto.
Ce l'ho. Fai il cemento con la roba della Luna, la terra della Luna.
Grande,
sì.
Bravissimo.
Guarda Luis, hai visto?
E lo abbiamo già fatto.
I mattoni lunari.
Fatto. Allora, innanzitutto considera questo. Sulla Luna l'accelerazione di gravità è un sesto di quella terrestre. Quindi tu puoi costruire dei mattoni enormi, perché tanto sono facili da manovrare.
Sì,
non ti servono le gru. Non ti serve una gru, perché quando un mattone che sulla Terra peserebbe 100 kg, lo dividi per 7, viene un mattone enorme da 15 kg, lo puoi muovere molto più facilmente. Quindi non ti servono le strutture, non servono le strutture che hai sulla Terra.
Le piramidi.
Inoltre, cosa abbiamo adesso sulla Terra che noi utilizziamo per costruire cose strane? Utilizziamo le stampanti 3D, giusto?
Certo.
Allora, l'Agenzia Spaziale Europea ha dimostrato che con un simulato del terreno lunare, regolito artificiale, abbiamo costruito dei mattoni enormi utilizzando una stampante 3D. Quindi tu, anziché mandare lì i mattoni, mandi lì la stampante 3D, utilizzi il terreno lunare per costruire questi mattoni enormi e ricopri una struttura gonfiabile pressurizzata, una tenda pneumatica,
sì.
Tu costruisci questa igloo pneumatica sulla Luna e poi la ricopri con i mattoni lunari e hai raggiunto due obiettivi. Uno, hai fatto una struttura permanente. Due, proteggi dalle radiazioni cosmiche, che comunque sono molto pericolose, perché fai dei mattoni talmente spessi che assorbono...
Ah, ok, io non lo sapevo questa cosa. Cioè,
Beh, uno dei problemi per raggiungere la Luna sono queste fasce di Van Allen.
Ma quindi
attorno alla Terra, che sono come una...
Quelle non sono un problema in realtà.
No.
Noi, No. Noi sulla stazione viviamo nelle fasce, nella magnetosfera. Siamo all'interno della magnetosfera.
È fuori dalle fasce di Van Allen.
È fuori dalla magnetosfera.
E quindi idealmente nella Luna, cioè sulla Luna, si può vivere senza che ti arrivino le radiazioni.
No, sulla Luna ti arrivano perché non c'è né magnetosfera né
ma allora come facciamo, ragazzi? Scusatemi.
Appunto, costruiamo le cupole di regolito lunare.
E quindi tu dici una cupola intorno a tutta la Luna?
No, come Simpson. Alle strutture in cui noi viviamo.
E ho capito, ma poi devo stare chiuso in casa.
Fai una piccola struttura dove ci stai tu, oppure trovi delle cavità.
Ah, quando esco c'ho la tuta.
Quando esce lo scafandro, quindi sei più protetto.
Che sbattimento, raga. Bello, però che sbattimento. Fai una settimana e torni. Cioè,
no, si andrà lì per mi sa che per i prossimi 100 anni si useranno come basi. Tipo benzinaio, come
esatto. Io sapevo questo piano a lungo termine, che sarebbe quello di sfruttare la bassa gravità lunare per costruire sulla Luna una sorta di spazio porto, no?
Dove, quindi qua stiamo andando verso un futuro un po' più lontano. Allora, l'idea di avere una base orbitante intorno alla Luna è già in atto, perché quello sarebbe già un punto di partenza, cioè avere un habitat dal quale poter andare sulla Luna, sulla superficie lunare e indietro, senza dover utilizzare un mezzo che parta dalla Terra, arrivi sulla Luna e torna allora indietro. Quindi qualcosa di più gestibile. E invece quella di sfruttare le risorse lunari, questo è un progetto a lunghissimo termine, perché non so quanto ne sappiate di fisica nucleare, io ben poco, però
la forse fusione,
sapete no. Bene che uno dei nostri crucci è che la fissione nucleare è estremamente dispendiosa ed è inquinante. Vorremmo utilizzare la fusione nucleare, come sulle stelle, per generare energia elettrica. Uno dei progetti della fusione nucleare sulla Terra prevede l'utilizzo dell'elio 4, che è un isotopo dell'elio, estremamente raro sulla Terra, ma molto abbondante sulla Luna, proprio disciolto nel regolito. Quindi l'idea sarebbe quella di avere una tecnologia nucleare che ci permetta di utilizzare l'elio 4, di tirarlo fuori dal terreno lunare per poi utilizzarlo per produrre energia pulita senza scorie. Quindi immaginate, ci sono progetti di grandissima portata, di grandissimo respiro. Cosa voglio dire con questo? Che pensare a grandissima distanza, a lungo termine, non è soltanto fantascienza o pura applicazione scientifica, ma è anche tecnologia, è anche applicazione sulla Terra di quello che noi impariamo, ed è anche una spinta a fare meglio.
Due domande ti volevo fare io. Una è stupida e la tengo verso la fine. La seconda, la prima è: cosa ne pensi di Elon Musk? Cioè, pensi che lui possa dare un contributo, cioè possa essere un acceleratore di risultati per questi scopi?
Io ritengo che sicuramente è un provocatore.
Esatto, perché le cose sono due: o è veramente uno che può fare la differenza, o è un po' la Vanna Marchi dello spazio.
Intanto già collabora con le agenzie spaziali, cioè è una...
È un po' a metà, è un visionario. È un visionario che ha dei metodi molto... desueti nel fare le cose, perché comunque lui si è buttato in questo campo dal nulla ed è stato in grado per bravura che definirei più che ingegneristica, sia mediatica che di marketing, è riuscito a creare qualcosa dal nulla, qualcosa che funziona davvero. Il 27 di questo mese, fra pochissime settimane, due astronauti partiranno con la prima navetta spaziale americana da quando lo shuttle è stato
Musk, cosa c'entra con questo?
È lui che l'ha costruita, la SpaceX è di Elon Musk.
Quella è un po' la prova del 9, perché se poi non parte succede un casino e lì
no, ma siamo allora è un volo di prova, però abbiamo già avuto tanta sperimentazione prima, certo. Però ecco, è qualcosa realizzata da SpaceX che è di Elon Musk,
sì.
Quindi lui da un lato crea qualcosa di utilizzabile, di pratico, di vero che esiste. Dall'altro poi manda su un'orbita eccentrica una Tesla, un'automobile per far vedere il suo heavy lifter, il suo razzo. E io da astronauta dico, bella la macchina, bello lui, tutto bello, però insomma non ha un'applicazione pratica molto importante.
Show off, però
è una provocazione per dire, attenzione, esistono diversi modi di fare le cose. Questo a me piace, perché è vero, bisogna pensare, lo dicono gli americani, out of the box, no? Pensare certo. Quella creatività di cui tu parlavi. Ed è qualcosa che io sento molto, perché nello spazio fino adesso, negli ultimi 50 anni, abbiamo mandato piloti, ingegneri, scienziati, ma non è detto che questo tipo di persona, di personale, sia la più creativa. Noi siamo degli ottimi esecutori, però la creatività magari viene da qualche altra parte del cervello. Prima o poi riusciremo a inviare degli artisti, se vogliamo,
creativi.
Elon Musk, in un certo senso, è questo passaggio, no? Perché lui ha una mentalità ingegneristica di marketing, però è anche creativo, se non altro, in quello che propone.
Ma sbaglio, scusami Luca, se io mi avevano spiegato più o meno che la sua innovazione di SpaceX è il fatto che lui riesce a mandare delle navicelle a farle tornare indietro.
Hai visto i filmati?
No, ti racconto allora un'esperienza personale. Io ero a Los Angeles, cioè, per farti capire quanto anche spaventa la popolazione Elon Musk, ragazzi. Io ero a Los Angeles di notte in macchina con mia moglie incinta e vedo tutta la popolazione di LA in strada che guarda in alto e dico, ma che cazzo, vedo il cielo di notte tipo viola e giallo, cioè una scia viola e gialla nel cielo, e dico, ma che sembrava che fosse, sembrava Independence Day. No, ma ragazzi, si respirava un terrore da parte della...
Ho iniziato a urlare, mi hai spaventato mia moglie incinta.
Praticamente, ma dopo diverse ore è venuto fuori che Elon Musk aveva sparato una, non so che cazzo avesse sparato, che per un effetto chimico aveva lasciato una scia tipo viola e arancione.
Ma sai che lì credo che sia anche un effetto prospettico, perché quella scia è quello che lasciano i razzi, no? Che man mano che salgono negli strati alti...
No, non era una roba di razzi, aspetta, era proprio un'esplosione chimica.
No, aspetta. Quel getto si espande man mano che diminuisce la pressione atmosferica. Il fatto che sia così in alto fa sì che tu... Lì era passata da poco il tramonto, ma a quell'altezza lì i raggi del sole continuano ad arrivare per via della curvatura terrestre, quindi era tutta quella scia era illuminata dal sole e tu nella notte vedevi
il tramonto,
questa enorme nube luminescente.
Sì, comunque, cioè, terrificante, cioè io mi sono cagato sotto, però diciamo una personalità istrionica che potrebbe dare una nuova prospettiva, cioè un punto di vista diverso.
Ma anche Jeff Bezos lo sta facendo.
Assolutamente vero, è vero anche per Jeff Bezos, è vero per tutti questi imprenditori un po' che hanno raggiunto il successo proprio perché pensano in maniera diversa da chi come me, ripeto, sono un esecutore, dai tecnici, loro pensano in maniera diversa. Mi è piaciuto il fatto che la scia che tu abbia visto sopra Los Angeles fosse gialla e viola, che sono i colori dei Los Angeles Lakers. Quello che dicevi prima, il fatto che Elon Musk è stato il primo a far rientrare sulla Terra in maniera automatica i vettori, cioè non la nave, le navette rientrano a Terra normalmente perché devono partire astronauti, ma per lanciarli tu hai questi vettori, questi razzi, questi grossissimi motori.
Quelli che si staccano.
Quelli di Elon Musk si staccano e poi rientrano in maniera automatica a Terra e atterrano. Pensa a te, atterrano su una piattaforma marina. Quindi tu hai una piattaforma che è un drone, una barca drone che galleggia e quasi dall'orbita, rientra un razzo che atterra sulla piattaforma. Ci vuole quasi magia per poterlo fare. Qualcosa di avveniristico, veramente, veramente interessante.
Sì, grande.
Sì, no, ma oltre si può dire tutto, ma alla fine non vende proprio fuffa. Anche le Tesla, le macchine che produce, esistono.
Beh, ma lui è geniale. Io so che per finanziare qualcosa riguardante SpaceX fece questi lanciafiamme. cioè lui praticamente doveva finanziare in qualche modo l'azienda sì, o sì, giustificare sì. E quindi ha messo in commercio online con un,
in realtà
un
non è per finanziare, era per fare un tunnel sotto Los Angeles perché non gli piaceva il traffico, allora ha costruito dei tunnel sotterranei per e come merchandising per finanziare il progetto ha fatto dei lanciafiamme
tipo che infatti sì. A Los Angeles
chi non vuole un lanciafiamme col design
del Super Liquidator, però
sono andati in sold out in poco, hanno fatto milioni di dollari in poche ore,
sì costavano parecchio.
Mai sentita questa, veramente incredibile.
Domanda stupida ma potrebbe chiudere il cerchio, però cerco di istupidirla il meno possibile. Ovviamente la prima cosa che si potrebbe chiedere ad un astronauta è se crede che ci possano essere delle forme di vita senzienti nell'universo. Io ricordo un'intervista di Margherita Hack che con un'assoluta certezza asseriva che era impossibile non ipotizzare che nella vastità dello spazio non ci potesse non essere una forma di vita senziente.
Oh, ecco un alieno.
Eccone una.
Ciao Leo. Ciao. Qui c'è Luca Parmitano, Leo.
Mi va a salutare che ne va al parco.
È un'astronave. C'è un'astronauta. C'è un'astronave. C'è un'astronauta.
Complimenti,
Anche a te, anche a voi.
Complimenti. Anche a te. Beh, andate al parco.
Guarda come
è un'astronauta, va nello spazio.
Va nello spazio lui,
Lui va nello spazio.
È pazzesco.
Tu fai Michael Jackson.
La moonwalk. Come. Collegato.
Ce
l'ho la domanda, che è una domanda tutto tranne che stupida. Questa è una domanda fondamentale. E Margherita Hack era una donna intelligentissima, ha dato una risposta estremamente intelligente. Io, da tecnico, parlo ancora di numeri, che magari i tuoi ascoltatori non sono i più grandi fan dei numeri, però i numeri sono importanti. La matematica è importante, tra l'altro la musica è matematica, quindi credo che per te sia...
cagare in matematica, raga. Mi fatto
schifo. Allora, pensa a questo. Se non sbaglio, la nostra galassia ha 100 milioni di stelle, e questa è soltanto la Via Lattea, 100 milioni di stelle. Poi ci sono, credo che ci sia qualcosa come 10 elevato a 70 stelle nell'universo. Oggi, grazie ai nostri sistemi di osservazione, sappiamo che la stragrande maggioranza delle stelle ha dei pianeti intorno, e molti di questi pianeti sono nella fascia cosiddetta abitabile, nella fascia della vita, dove le condizioni permettono la presenza di acqua, la presenza di carbonio, ossigeno, azoto e idrogeno, che sono gli elementi di quella che noi chiamiamo vita.
Certo.
Quindi immagina, stiamo parlando di numeri. Quando tu prendi tutto l'universo conosciuto, prendi il numero di stelle, il numero di la possibilità dei pianeti e quanto tempo è passato, perché il tempo è importantissimo, stiamo parlando di comunque 14 miliardi di anni da quando l'universo si è creato. Allora, secondo me, più che parlare di possibilità, è assolutamente probabile che ci siano innanzitutto delle forme di qualcosa equivalente a quello che noi chiamiamo vita, che siano basate sul DNA o qualcosa di simile al DNA, sull'RNA o simile all'RNA come i virus, che abbiano un ciclo di nascita, crescita e morte, che si possano evolvere, che si possano riprodurre. Tutte queste caratteristiche, secondo me, l'universo è fatto in modo che fisicamente è propenso alla generazione di questi elementi.
È un contenitore che per forza può contenere, deve contenere.
Per quanto mi riguarda, sì, da un punto di vista di astrobiologia. Quindi, innanzitutto, la presenza di vita. Quando poi, considerando i grandissimi numeri, vai a cercare anche la possibilità dello sviluppo di intelligenza, io dico, ma perché dobbiamo essere talmente egoisti da pensare che soltanto noi siamo senzienti? quando metti tutto nel grande calderone della matematica, secondo me è molto probabile che ci siano anche altri esseri senzienti nell'universo.
Fantastico.
Quello che io però dico sempre, attenzione a non confondere queste idee con l'omino verde con le antenne che arriva sulla Terra da un altro sistema solare, perché lì la fisica purtroppo ci va contro. Se da una parte la vita è congruente con le regole dell'universo, i viaggi interstellari non lo sono, perché il limite della velocità della luce è vero, è fisso, non si può superare.
Tu dici che è insuperabile, cioè non si potrà mai arrivare...
Nella nostra fisica, nella fisica che noi conosciamo, se arriva alla velocità della luce diventa energia, non puoi restare, la massa si trasforma in energia. Quindi
cosa succede? Scusate, concretamente
allora, superata la velocità della luce si viaggia nel tempo, ma non si può superare, col tuo corpo non puoi superarla.
La fisica einsteiniana ti dice che l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato, quindi se a un certo punto si trasforma, l'energia diventa, la massa diventa energia e viceversa, approssimandoci alle velocità della luce. Quindi è un limite, non si può superare.
Cioè, ad oggi non esiste uno studio che verta a un macchinario che super, cioè non è fattibile.
Il protone, il bosone, no?
Sì, ma quelle sono particelle praticamente senza massa.
Stiamo parlando del come un fotone. Il fotone viaggia alla velocità della luce, ma...
Che non ce ne facciamo una mazza del fotone, in sostanza. Cioè, che...
Beh, ci riusciamo a vederci grazie ai fotoni, a parte questo.
Okay. No, però dico, noi riuscire a lanciare un fotone, cosa ci facciamo? Un selfone? Cioè cosa...
Quello che possiamo ipotizzare è di costruire qualcosa di talmente piccolo da poterlo lanciare a velocità che siano un 10% di quella della luce, no?
Per esempio. Una mini videocamerina, un mini chip.
Esatto, e ci vorrebbero per mandarlo a, mettiamo un 10 volte meno la velocità della luce, la mandiamo su Alfa Centauri, che è la stella a noi più vicina, che ha 4 anni luce di distanza. Per mandare questa telecamerina ci metteremo 40 anni. Quindi immagino un viaggio interstellare da un'altra galassia, un altro sistema a centinaia, migliaia di anni luce di distanza. Questi sono i limiti veri, fisici, che non permettono a una civilizzazione di passare da una stella all'altra. Sarei contento se su una delle lune intorno a Saturno, magari a Giove, sai, Titano o Encelado, Europa, sono planetoidi congelati in cui c'è metano, in cui c'è presenza di tutti gli elementi della vita, c'è acqua. Allora io sarei ben contento di trovare anche un organismo unicellulare, sarebbe già una scoperta incredibile. È possibile immaginare che ci siano. Poi se vogliamo immaginare anche esseri viventi più evoluti, la fantascienza non ha limiti, però sarebbe interessante trovare qualcosa già fuori dalla superficie.
Certo,
questo adesso è l'unico pianeta che ha dato supporto alla vita che noi conosciamo.
No, beh, è drammatico perché a livello statistico è improbabile che non ci siano forme di vita anche intelligenti in uno spazio teoricamente infinito, no? Certo. Però poi di fatto non ci sono prove, il che ci spinge paradossalmente verso una teoria che è quella dell'estrema rarità della vita, nel quale noi ci siamo incappati contro ogni probabilità. In questo senso anche solo la presenza di un essere monocellulare sarebbe la svolta, perché dimostrerebbe appunto che
l'universo è preposto alla vita.
È preposto alla vita.
Adesso ho domande.
Vai.
Domanda per te. Chiedo scusa a Luis e Martin, se mi sbaglio.
Martin,
chiedo scusa a voi se non vi conosco altrettanto bene, per questo mi rivolgo soprattutto a Federico.
Mi metto così.
No, io ti sponsorizzo i lavori di mio fratello, assolutamente.
Sì, sì, beh, anche lui nella sua declinazione di scrivere, cioè lui per esempio è una persona, ecco, una grande chiave di svolta per me.
Io?
È stata Luis. Beh sì, dai, cazzo. Okay. Cioè a me mi ha aiutato in un periodo di grande...
Io non mi esprimo con le parole, non mi esprimo con la...
No, però... Ti esprimi con le immagini.
Però lui si esprime con le immagini e il processo creativo è pressoché il medesimo. E lui è il più grande esempio di libertà creativa che io abbia mai visto. Cioè è un esempio che mi ha aiutato a sbloccarmi.
Vabbè, lo apprezzo, ma continuo pure con la domanda.
la domanda di fatto è abbastanza simile. Allora, uno dei sistemi di divulgazione che noi stiamo utilizzando in questi termini, in questi tempi, è un documentario che è uscito recentemente che parla di me. E quando con il regista l'abbiamo costruito, tra virgolette, io ho detto: guarda, la mia intenzione è di eliminare il superuomo personaggio dal racconto, ma vorrei raccontare invece il fatto che Luca Parmitano è una persona estremamente normale e che lavora tantissimo per raggiungere determinati risultati, con più o meno successo, perché altrimenti a volte c'è questa idea che tu sei un hai del talento particolare e che le cose ti vengono facili, e per me è tutto l'opposto. Io ho sempre lavorato tantissimo per ottenere qualsiasi risultato. Ora, il film si chiama Starman e secondo me questa è una parte del film che a me non piace, il titolo, perché dà proprio l'idea di superomisti, però in realtà è un po' azzeccata, perché tu vai lì pensando: oddio, mo sto, vado a vedere questo documentario di questa persona fighissima che sa fa tutto, che è bravissimo, dato lui. In realtà poi il documentario ti racconta di Starman il fatto che innanzitutto non è indispensabile essere un astronauta per raggiungere le stelle, per sentirti di aver raggiunto un successo, per sentirti di aver dato un contributo. Questo è il primo punto, innanzitutto, perché secondo me tu puoi essere Starman se sei un costruttore, se costruisci il muro più dritto che riesci a fare, se fai la pizza più buona d'Italia, se dai il tuo contributo dal lavoro più umile a quello più visibile. Primo punto, quindi Starman in realtà è chiunque. E il secondo punto è proprio quello, che non serve un talento specifico, quello che serve è trovare il proprio talento, metterlo in pratica, e soprattutto a quel talento, qualsiasi esso sia, bisogna comunque aggiungere un sacco di lavoro, che quando noi vediamo il risultato finale e sembra che tutto sia facile, ci siamo dimenticati, per un astronauta, ci siamo dimenticati le decine, centinaia di persone che da terra fanno i controllori, che hanno analizzato e controllato ogni parte del milione di parti di un'astronave che a me permette di andare sulla stazione, le centinaia di migliaia di componenti della Stazione Spaziale Internazionale. Tutte queste persone sono comunque parte di quello Starman, e al modo loro è a loro che è dedicato quel documentario, perché altrimenti non avremmo una stazione, non avremmo gli astronauti, non avremmo niente. E quello che quando io guardo un artista, non solo mi meraviglio chiaramente alla bravura, al talento, ma poi mi tiro un attimo indietro e dico: chissà quanto lavoro per trovare quel verso. Se non sbaglio, uno dei tuoi versi: eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema.
Sì. Sembra banale,
ma a me, io l'ho trovato molto intelligente, talmente che mi è rimasto in mente. Ho invertito il senso di marcia quando ho avvertito il senso di marcia.
Sì, grande.
Le parole sono importanti, e io pensavo, per trovare il perfetto equilibrio di questo verso, non è che gli è nato all'improvviso, ci ha lavorato a centellinare come uno scultore che fa la statua a furia di togliere. Immagino che per te sia così. Così, almeno per questa, la domanda era questa.
C'è sempre dietro del lavoro, anche per le cose che le persone trovano più subdole, più effimere, c'è sempre del lavoro dietro. Sai, quando parlavi della stazione, cioè quando parlavi io se ho raggiunto quell'obiettivo è perché c'è una squadra dietro, mi ha ricordato il documentario di Michael Jordan, che sto guardando adesso, che è la stessa identica cosa, cioè il Jumpman, che in quel caso sarebbe lo Starman, che lì sì c'è un talento naturale, c'è un talento che è disumano. Però se tu guardi il documentario ti racconta una cosa perfetta e bellissima che coincide perfettamente con quello che dici tu. Michael Jordan era un talento incredibile, era un mostro, era un X-Men. Però senza la squadra, senza Scottie Pippen, senza Rodman, quando la squadra faceva cagare, lui i titoli non riusciva a vincerli, perché aveva bisogno di persone a supporto suo, magari con meno talento, magari non straordinari come loro, sicuramente bravissimi, ma aveva bisogno di una squadra.
Ma anche lì il talento è inutile, si vede, se non ci metti giorno e notte, impegno,
dedizione.
Cioè lui
tra 10 pagava... fallimenti.
Esatto. Come era, 10% ispirazione, 90% traspirazione. Sì.
Ma infatti...
Ed è, cioè, più sudore che altro.
Sì, si vede sempre la punta dell'iceberg. Tu lo fai sembrare facile anche, vedere il tuo percorso d'astronauta sembra raggiungibile, sì è raggiungibile, ma non tutti quelli che dicono, anche chi sputa magari sul lavoro, non è, dice sono capace di farlo anch'io, sì sei capace, ma non hai magari la voglia di metterci quelle ore. Cioè non so quante ore tu abbia dovuto dedicare alla tua crescita per arrivare dove sei in questo momento.
Ci ho messo 40, aspetta, fammi pensare, la prima volta che ho detto voglio fare l'astronauta da grande avevo 3 anni, perché ero in piscina e l'istruttrice di nuoto per rompere il ghiaccio, sai, come dicevo ai bambini, dice che volete fare da grande, e c'è sempre quello che vuole fare il pompiere, sempre quello
che vuole fare
il benzinaio, il dottore, e io ho detto, avevo 3 o 4 anni, ho detto io voglio fare l'astronauta,
e tutti
a 4 anni. A 4 anni l'ho detto, come dire, da grande voglio fare Batman, cioè certo, il concetto era quello. Però ecco, ci ho messo tutta una vita a raggiungere un obiettivo.
Invece la svolta sarebbe stata se tu avessi voluto fare il benzinaio e poi ti trovi malauguratamente a fare
a fare Batman.
No, l'astronauta, perché sei nello spazio triste che
vuoi fare il benzinaio.
A guardare la Terra dicendo...
Potevo essere sulla salaria a pompare benzina.
Esatto, con le foto dei benzinai in camera dell'astronave. Col calendario
Luca,
della domina.
Luca, davvero grazie mille. Davvero,
grazie, è stata
una delle puntate più interessanti che abbiamo fatto, per me. Bellissimo.
Per me è un piacere, un grande piacere. Saluto voi tre. Io saluto i vostri milioni di fan. Con un grosso in bocca al lupo, e anche viva il lupo, perché di questi tempi mi sa che ne abbiamo tutti bisogno. Quindi, grazie ancora, grazie del vostro tempo.
Grazie mille a te, Luca. Gentilissimo e disponibilissimo. Grazie.
Perfetto,
mille.
Grazie.
Ciao,
grazie mille. Ragazzi.
Ciao, ciao.
Top.
Che bello.
Un astronauta.
Che bello.
Io volevo fare la puttanata, poi non l'ho fatta, e forse ho fatto anche bene di far partire questo.
Ma cos'è, Minecraft?
No, questo è un simulatore di ingegneria aerospaziale.
E perché non gliel'hai fatto vedere? Era bello.
Avrei potuto, in effetti. Devo abortire.
Niente,
cazzo, bimbi. Cazzo.